La peste di Milano nel 1630 di Giuseppe Ripamonti. Di redazione Voce sopra pensiero. Nel 1635 il Consiglio dei 60 decurioni, organismo preposto al governo di Milano, sceglie Giuseppe Ripamonti, già celebre per la sua storia della Chiesa Meneghina, per redigere quella della città dal 1313 alla morte di Federico Borromeo. Lo storico inizia quindi la stesura degli annali e nel 1641 pubblica Historia Patriae Libri X e De Peste Mediolani, il cui titolo completo figura sul frontespizio dell'edizione in italiano di due secoli dopo. Ripamonti scrive la sua opera in latino, la lingua della cultura internazionale dell'epoca, e solo nel 1841 viene pubblicata, a cura di Francesco Cusani, la prima traduzione in italiano. Cusani, nell'introduzione, dopo aver dettagliatamente narrato le vicende biografiche di Ripamonti, accenna alle difficoltà incontrate nel tradurre il latino dello storico, perché «il racconto è maestoso, energico, pittoresco, la lingua forbita, elegante, che il Ripamonti conosceva e maneggiava il latino da maestro. Lo stile però si risente del falso gusto del tempo». Quindi periodi intralciati, antitesi, arzigogoli, turgidezza di pensieri e di immagini, i quali difetti rendono assai difficile ad intendersi, anche per i valenti latinisti, codesto libro. Segue la prefazione di Ripamonti, nella quale lo storico si scusa con i lettori per il tema della propria opera e lo farà spesso anche all'interno di essa, quando si accinge ad evocare le scene più violente o scabrose, per proporre loro codesta atroce mesta storia simile a squallido deserto. Si dichiara nel contempo convinto però dell'utilità di questa lettura perché gli uomini onesti, stanchi delle frodi e delle tristezze che deturpano i nostri annali, vedranno in questo racconto il castigo dei vizi. L'opera ha raggiunto la celebrità grazie ad Alessandro Manzoni, non a caso la prima traduzione italiana è di quest'epoca, che l'ha utilizzata come una delle sue fonti più attendibili per la narrazione della peste Infermo e Lucia e in seguito nei capitoli 31 e 32 de I Promessi Sposi, come esplicitamente dichiara in entrambi i romanzi. Nel primo riconosce allo storico il merito di essere stato l'unico a denunciare la corruzione, l'egoismo, l'inefficienza di magistrati e politici nel gestire l'emergenza. Nei Promessi Sposi, capitolo 31, afferma che l'opera di Ripamonti, rispetto alle altre sullo stesso tema, le supera tutte per la quantità e per la scelta dei fatti e ancor più per il modo ad osservarli. Autonomia di giudizio apprezzabile che contraddistingue Ripamonti e si manifesta nelle critiche rivolte alle autorità laiche, inefficacia delle gride, intempestività degli interventi, errori nell'organizzazione dei lazzaretti e religiose, organizzazione di processioni e cerimonie di massa finalizzate ad invocare l'intervento divino per por fine alla peste, con l'unico esito di diffondere ulteriormente l'epidemia, ma anche al popolo, dai comportamenti spesso irrazionali e autodistruttivi. Tali critiche risultano particolarmente evidenti nel capitolo sugli untori. Nel caso di questi ultimi, Ripamonti non nega, e non potrebbe all'epoca negarne, l'esistenza, ma mettendo a confronto l'opinione di stimabili uomini di scienza con quelli della massa e delle autorità che li condannavano al rogo, estorcendone con la tortura confessioni dall'improbabile attendibilità, lascia che sia il lettore stesso a trarre le conclusioni. Una lettura un po' a tratti noiosa, appesantita dalle note del non meno prolisso traduttore, ma comunque molto proficua per conoscere dal vivo, anche se durante la peste Ripamonti era in realtà al sicuro nella splendida Villa Borromeo di Senago, dalla scrittura di un dotto e ribelle storico dell'epoca, la vita di Milano ai tempi della peste. Un ulteriore incentivo per i lettori di oggi, i sorprendenti parallelismi a distanza di quasi 4 secoli con l'Italia della pandemia. Sinossi a cura di Mariella Laurenti.